Lunedì scorso abbiamo iniziato a studiare l'epistola di Paolo agli Efesini. Questa epistola parla della Chiesa, vale a dire il corpo di Cristo. Si tratta della Chiesa invisibile, fatta di pietre viventi, di cui Cristo è il capo. Venerdì abbiamo visto che Cristo ha fatto tre cose meravigliose per noi. Ci ha redenti con il suo sangue, ci ha rivelato il mistero della sua volontà e ci ricompensa con una eredità. Leggiamo ora il versetto 13 di Efesini capitolo 1. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Penso che questa parte sia una delle più belle della Scrittura, ma qualcuno obietterà, l'Apostolo non parla di rigenerazione. Invece sì, e in un modo stupendo, perché passa dall'opera di Dio per noi all'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Mentre l'opera di Dio Padre nel progettare la Chiesa e quella del Signore Gesù nel redimerla e pagare per lei erano oggettive, l'opera dello Spirito Santo nel proteggere la Chiesa è personale, vale a dire che avviene dentro di noi. Con la rigenerazione e il rinnovamento, lo Spirito Santo fa in modo che il peccatore ascolti e creda nel suo cuore. Questo lo rende di conseguenza un figlio di Dio. Il Signore Gesù disse: «Dovete nascere di nuovo», come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Ma in che modo? Ce lo spiega sempre Giovanni, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, dice al capitolo 1, versetto 12 del suo Vangelo. Dobbiamo semplicemente credere nel suo nome. In Lui voi pure avete sperato, dopo aver ascoltato la parola della verità, abbiamo letto. Ascoltare non significa semplicemente sentire il suono delle parole, ma sentire con intelligenza. Paolo scrisse ai Corinzi: «Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per i pagani pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio». Chi sono i chiamati? Forse coloro che hanno semplicemente sentito il suono delle parole? No, quelli che hanno ascoltato con intelligenza. Dio li ha chiamati e lo Spirito Santo ha fatto in modo che quelle parole diventassero reali. Secondo Romani 10, versetto 17, la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. I chiamati sentono la parola di Dio e rispondono ad essa. E poi cosa succede? Pietro risponde così: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Stiamo dicendo che il Figlio di Dio è morto per te e che se credi in Lui sarai salvato. A questo punto uno di voi potrebbe dire: sì, io ascolto queste parole, ma per me non significano nulla. Un altro invece ascolta questo messaggio, lo Spirito Santo lo indirizza al suo cuore e lui crede, confida in Cristo e in quel preciso momento è rigenerato. Credere è il passo logico successivo all'udire. Può non esserlo da un punto di vista cronologico, ma da quello logico lo è sicuramente. In Lui voi pure avete sperato, dopo aver ascoltato la parola della verità. Questa è la migliore spiegazione del significato di nuova nascita in tutta la Bibbia. Tu ascolti la parola della verità, il Vangelo della tua salvezza, la buona notizia della tua liberazione e riponi la tua fiducia in Cristo. E avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Così si conclude il versetto che abbiamo letto. I tempi grammaticali di questa frase in greco sono gli stessi. Ciò vuol dire che le azioni avvengono contemporaneamente. In altre parole, nel momento in cui hai udito e creduto, hai anche ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. È avvenuto tutto nello stesso istante. Una traduzione più esatta potrebbe essere: in Lui voi pure, nell'ascoltare la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e nel credere in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Questo è anche il momento in cui avviene il battesimo dello Spirito Santo. Tu sei battezzato nello Spirito quando confidi in Cristo. Lo Spirito Santo prima apre i tuoi orecchi perché tu possa ascoltare e poi vi impianta la fede. Il passo successivo, più logico, è quello di apporre il sigillo. Alcuni si chiedono se sia Dio Padre, Dio Figlio o lo Spirito Santo stesso ad apporre il sigillo. Si tratta di una discussione veramente inutile. Nel Medioevo cercavano cavilli simili e si chiedevano quanti angeli potessero ballare sulla punta di un ago. Questioni di questo tipo non portano, direi, da nessuna parte. Dal versetto in questione apprendiamo che lo Spirito Santo è il sigillo. Dio Padre diede suo Figlio a morire sulla croce, ma il Figlio si offrì volontariamente, quindi entrambi si diedero, Dio Padre e Dio Figlio, mandarono lo Spirito per svolgere un certo compito, ma è lo Spirito che lo compie. Egli rigenera il peccatore e gli mette un sigillo nello stesso momento, e credo che quel sigillo sia lui stesso. Vi sono due scopi per i quali lo Spirito Santo appone il sigillo. Prima di tutto per imprimere l'immagine di Dio sul cuore del credente, renderlo una persona reale. Tu sai che il sigillo è posto su un documento e presenta un'immagine. Io penso che lo Spirito faccia esattamente questo. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Così dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, verso 33. Il secondo scopo del sigillo è quello di indicare che la persona è di sua proprietà. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Dice così Paolo a Timoteo. Attenzione però, il fatto che egli ti mette al sicuro non significa che tu puoi continuare a peccare. La dimostrazione della tua rigenerazione, del tuo sigillo, è un allontanamento dal peccato. Lo Spirito Santo è il sigillo, il quale garantisce che un giorno il Signore ci libererà. Siamo sigillati fino alla redenzione. Verrà il momento in cui lo Spirito Santo ci consegnerà a Cristo. È interessante, noi siamo sigillati proprio come una lettera assicurata. Nell'antichità, per assicurare una lettera, veniva posto un sigillo. Oggi si usa un francobollo speciale. In ogni caso, l'ufficio postale garantisce che quella lettera sarà consegnata. Ed eccoci la terza opera che compie lo Spirito nel proteggere la Chiesa. La vediamo nel versetto 14 di Efesini, capitolo 1. Il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Per pegno, in denaro, si intende quella somma che viene data in anticipo come garanzia su una proprietà. In parole povere, vuoi che non vendano la proprietà a nessun altro. Il pegno reca con sé anche la promessa di versare il resto dei soldi. Ebbene, lo Spirito Santo è il nostro pegno. È stato dato come garanzia e segno del fatto che seguirà qualcos'altro dal punto di vista delle benedizioni spirituali. Abbiamo già visto che i credenti possiedono una eredità che per loro c'è dell'altro. Lo Spirito ne è il pegno, la garanzia. Tutto ciò è all'ode della sua gloria. E questa è la terza dossologia del capitolo. Paolo lo fa sempre dopo aver considerato l'opera di ogni membro della Trinità. È all'ode della gloria di Dio che lo Spirito Santo ci rigenera. Diventa il nostro rifugio, il nostro sigillo, ci rende reali. Queste bellissime verità inducono Paolo alla preghiera, alla lode. Paolo prega affinché gli Efesini ricevano conoscenza e potenza, come leggiamo nei versetti 15 e 16 di Efesini 1. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. La chiesa di Efeso era nota per la sua fede, per il suo amore. Per questa gente l'amore non era un semplice motto, uno di quegli adesivi che si attaccano sulla carrozzeria o sul vetro dell'automobile. Esprimevano amore vero, quello basato sulla fede nel Signore Gesù. Era la Chiesa al suo massimo livello. Infatti nell'Apocalisse viene descritta come la Chiesa primitiva nella sua forma migliore. Paolo ringrazia Dio per la loro fede e il loro amore. Sembra che le circostanze che spingono i credenti a pregare siano i problemi, le malattie, i bisogni o le crisi di vario genere. È triste che ci siano tante cose negative a spingerci a pregare. Paolo invece spesso era motivato da cose positive. Quando senti qualcosa di bello su un figlio di Dio, sei spinto a ringraziare il Signore per lui? Per il modo in cui lo sta usando? quando scopri che in una chiesa Dio benedice il predicatore e la parola viene predicata all'esterno, ringrazi il Signore? Non è forse vero che a volte ci rivolgiamo a Lui con una vera e propria lista della spesa? Voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro. Signore, fai questo, Signore, fai quello. Perché non lo ringraziamo piuttosto per quello che ci dà, per quello che compie? Abbiamo bisogno di più incontri di ringraziamento, senz'altro. Penso che il Signore sarebbe molto contento se tutti dedicassimo regolarmente del tempo alla riconoscenza. Quando ricevette buone notizie sugli Efesini, Paolo scrisse loro: «Non smetto mai di rendere grazie per voi». È interessante il fatto che spesso non pensiamo a Paolo come a un grande uomo di preghiera. Invece lo è stato. Sicuramente lo metteremmo in cima alla lista dei grandi missionari o come esempio di apostolo. Se dovessimo dare, o meglio fare, una graduatoria dei 10 predicatori più bravi della Chiesa, bene, occuperebbe sicuramente il primo posto. È stato anche un ottimo insegnante. Naturalmente il Signore Gesù è stato il più grande di tutti. Nessuno parlò mai come quest'uomo. È detto in Giovanni 7 al verso 46. Ma Paolo lo seguiva a ruota. Fu anche un buon pastore. Secondo quanto ha scritto Luca nel libro degli Atti, Paolo pianse con i credenti di Efeso quando li salutò. Li amava, era contraccambiato. Gli Efesini non solo amavano Paolo, ma anche la parola di Dio. Se volessimo fare un elenco dei credenti della Chiesa primitiva che si distinguevano in ogni campo del servizio, il suo nome sarebbe senz'altro in cima. Ma lo metteresti fra gli uomini di preghiera? Sicuramente i tuoi pensieri andrebbero a Mosè, il grande intercessore della montagna, oppure a Davide, con i suoi salmi, la confessione del suo terribile peccato. Penseremmo forse ad Elia, che era da solo davanti a un altare circondato d'acqua al Monte Carmelo. Poi penseremmo a Daniele, che apriva la finestra rivolta a Gerusalemme e pregava, sebbene si trovasse in una terra e sotto un governo davvero ostili. Il Signore Gesù fu l'uomo di preghiera in assoluto, al punto che uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Lo sapevi che anche Paolo era un grande uomo di preghiera? In questa epistola ci sono due delle sue preghiere. Stiamo considerando la prima. Avendoci presentato i figli di Israele come il corpo di Cristo, Paolo cade sulle ginocchia e comincia a pregare. L'altra preghiera si trova alla fine del terzo capitolo. Entrambe indicano la premura dell'Apostolo come figlio di Dio nei confronti degli altri credenti. Uno dei modi con i quali è possibile giudicare se una persona è un figlio di Dio è proprio attraverso la sua vita di preghiera. Quanto è forte la sua dipendenza da Dio. Nel bisogno si rivolge al Signore in preghiera per se stesso, ma intercede anche per gli altri. Ricorderai che a Damasco Anania fu turbato quando l'angelo gli disse di andare da Saulo da Tarso, perché Saulo era l'uomo che perseguitava la Chiesa. Ma l'angelo gli disse: «Ecco, egli è in preghiera». È scritto in Atti 9, al verso 11. Da questo Anania capì che a Saulo da Tarso era successo qualcosa. «Non smetto mai di rendere grazia per voi». Paolo ringrazia il Signore per gli Efesini. Erano sulla sua lista di preghiera e sicuramente lo erano anche le altre chiese. «Ricordandovi nelle mie preghiere». Ciò vuol dire che li chiamava ognuno per nome. Abbiamo visto che il motivo della preghiera di Paolo era il Vangelo. Vedremo adesso che egli non prega per ricevere benedizioni materiali, ma spirituali. Ai versetti 17, 18 e 19 troviamo quali sono le benedizioni che contano davvero. «Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza». Paolo aveva scritto che la Chiesa è il corpo di Cristo, che Dio Padre l'ha progettata, che Dio Figlio ha pagato per lei e che Dio Spirito la protegge. A questo punto si rese conto che gli Efesini non avrebbero potuto capire queste verità se lo Spirito di Dio non gliele avesse insegnate, non avesse aperto la parola di Dio per loro. Solo lo Spirito Santo può rivelare la conoscenza di Dio. È meraviglioso avere lo Spirito di Dio come colui che ci insegna, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Come avverrà questo? Mediante lo Spirito Santo, l'unico che possa aprirci gli occhi, che ci insegna la parola di Dio. Non sono gli occhi della mente che devono capire, ma quelli del cuore. Una persona può essere molto brillante dal punto di vista intellettuale, ma non è detto che capisca le cose spirituali. La Scrittura pone più enfasi sul cuore che sulla mente. Paolo scrive: «Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati». Questo è scritto in Romani 10, nei versi 9 e 10. Un uomo irrimediabilmente completamente stonato racconta: «Io non conosco la musica, non so cantare, sono anche stonato. Riconosco pochissime melodie e non so cosa sia una tonalità. È un terreno completamente sconosciuto per me. Un giorno un direttore di musica fece una dichiarazione pubblica. Sostenne che era in grado di insegnare a chiunque a cantare. Mi alzai subito in piedi e dissi: «Eccomi, hai un alunno. Nessuno ci è mai riuscito con me». Tutti risero e prendemmo un appuntamento. Ci incontrammo ogni giovedì pomeriggio per un mese. Dopodiché rinunciò. Mi disse: «Penso che tu abbia ragione. Non imparerai mai la musica». Gli chiesi: «Come potrei mai imparare?» Mi rispose: «Dovresti solo nascere di nuovo». Naturalmente non intendeva una rinascita spirituale, ma fisica. Amica, amico, per quanto riguarda la conoscenza spirituale, nessuno può capire se non lo Spirito di Dio. È questo che ci dice Paolo in 1 Corinzi 2, nei versi 9 e 10. Ma come è scritto: «Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano». Oggi lo Spirito Santo ci vuole insegnare. Uno dei motivi per cui il popolo di Dio non comprende la parola è perché non è disposto a lasciarsi insegnare dallo Spirito Santo. Dipende esclusivamente da un predicatore o da una scuola biblica. Queste cose hanno la loro grande importanza, ma, amico cristiano, perché non lasci che sia lo Spirito Santo a insegnarti? Trascorri del tempo con la Scrittura. Quando ti trovi davanti a un brano e ti sembra un luogo arido, ti sembra di non capirlo, lo rileggi tante volte ma non riesci a cavarne nulla, beh, allora inginocchiati davanti al Signore e digli: «Non riesco a capire, sei tu che devi insegnarmi, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi». Sappiamo che abbiamo un'eredità nel Signore, ma dobbiamo anche sapere che Egli ha un'eredità in noi. Un esempio ci viene fornito dalla terra di Canaan. La terra apparteneva a Dio, ma Egli la diede ai figli di Israele come loro possesso. Gli israeliti sono legati a quella terra, ma verrà il giorno in cui il Signore prenderà possesso di tutto l'universo e reclamerà il diritto di proprietà su Israele, così come sulla terra. Oggi, io e te, in quanto credenti, siamo la sua Chiesa e Dio opera attraverso di noi, ma verrà il tempo in cui governeremo e regneremo con Lui. Ci reclamerà come la sua eredità. Sono certo che possiamo farci tante domande a questo proposito, ma è un campo troppo profondo da capire. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo lo renda reale, comprensibile. Paolo conclude la sua preghiera parlando della immensità della potenza di Dio. Potenza. In greco è dunameos, vale a dire la potenza della dinamite. Quanto è grande questa potenza dinamitarda? Il discorso prosegue dal versetto 20 sino al 23, da Efesini capitolo 1. Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questa potenza è abbastanza grande da risuscitare Cristo dalla morte, una potenza tremenda. E non solo, anche una potenza che ha posto Cristo alla destra di Dio, quella potenza dell'ascensione. Nelle nostre chiese non diamo molta importanza all'ascensione, mettiamo in evidenza il Natale, la Pasqua, e sembriamo dimenticare gli eventi che seguirono. Ti sei mai messo a riflettere sulla potenza che lo riportò alla destra di Dio? Oggi stiamo cominciando a vederne un pochino. Pensa alla potenza che occorre per lanciare un missile nello spazio, o quella che occorre per mandare un uomo sulla Luna e riportarlo indietro. Questa è potenza nel campo della fisica. La potenza che portò Cristo alla destra di Dio è quella stessa disponibile ai credenti oggi. Ecco perché Paolo prega perché i credenti possano conoscerne la grandezza. Scrive ai Filippesi capitolo 3, verso 10. Allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione. Paolo conclude su una nota estremamente alta. La Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo è il capo della Chiesa. Un giorno tutto sarà sottomesso a Lui. Lo scrittore della lettera agli Ebrei lo dice chiaramente. Tu hai posto ogni cosa sotto i Suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora tutte le cose che gli siano sottoposte. Attualmente, quindi, l'unica cosa che gli è sottoposta è la Chiesa, e con questo termine intendo la vera Chiesa, i veri credenti. Esistono tanti gruppi organizzati che si definiscono chiese, ma non ascoltano il Signore Gesù. Sono come scollegati dal loro capo. Sono paralizzati. Vedi, la cosa più tragica è vedere un figlio di Dio a letto, disperato, come se il suo cervello fosse staccato dal resto del corpo. Ci sono tanti credenti che vivono come se fossero staccati da Cristo, il capo del corpo. Egli dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. In altre parole, io posso muovere il dito perché la testa lo comanda e quando lui vuole che tu lo muova, vale a dire che tu eserciti il dono che ti ha dato, lo fai per amore, oppure non sei parte di lui. Questo è molto importante. Paolo illustra la Chiesa e il suo rapporto con lei in questo modo. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Così è scritto in 1 Corinzi 12, nei versi 12 e 13. Noi dobbiamo capire che Cristo è il capo del corpo, la sua Chiesa, e che noi gli siamo sottomessi. Bene, grazie per l'ascolto, mi fermo qui e vi do appuntamento. A domani. Ciao.